Allora, con questa lezione di oggi entriamo nel punto decisivo della prima sezione del Catechismo della Chiesa Cattolica, dove vedremo in maniera dettagliata, anche se sintetica, come la Dei Verbum viene tradotta e diventa la struttura portante della catechesi. Vi ricordate bene che nella lezione precedente abbiamo visto che rispetto alla Dei Verbum il catechismo premette una parte. Potrei farvi una domanda su questo: perché premette questa parte? Perché è il momento dell'esame, no? Cioè, premette questo capitolo che chiama l'uomo Capax Dei, cioè mostra che il centro è che Dio si rivela, la Dei Verbum è Dio che si rivela. Ma il catechismo, dovendo parlare a delle persone che devono trovare la fede, devono comprendere cos'è la fede, si fa una specie di passo indietro e dice: non ci dimentichiamo mai che l'uomo ha questo bisogno ineliminabile di Dio. E nella catechesi, nella scuola, sarà molto importante fermarsi su questa capacità che l'uomo ha di Dio, anzi sul fatto che l'uomo è un essere religioso, quindi se non trova Dio in realtà non è uomo e torna ad essere un animale, torna ad essere una bestia, cioè l'uomo è esattamente questa capacità di porre il problema di Dio, no? Però poi subito la parte più ampia di questa prima parte, di questa prima sezione della prima parte, riprende in maniera letterale la Dei Verbum. Lo vedete già nel numero 51, dove viene citato esplicitamente e testualmente il numero 2 della Dei Verbum. Potete prendere il numero 51. Piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelare se stesso e far conoscere il mistero della sua volontà. Siamo al numero 51 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito, hanno accesso al Padre e sono così resi partecipi della divina natura. Notate che un intero articolo del Catechismo è una lunghissima espressione della Dei Verbum. Allora, perché questa frase è così importante e viene poi dopo sviluppata nei numeri successivi? Perché questo testo ci dà la chiave di lettura con cui i vescovi nel Concilio Vaticano II hanno voluto che si presentasse la parola di Dio. Dico in maniera esagerata, ma con grande convinzione, non è passata questa visione della parola di Dio che il Concilio dà. E se volete, a livello catechetico, a livello scolastico, ne potete avere la riprova, provate a fare un esperimento per vedere se è passato. Provate a chiedere che cos'è la parola di Dio. Se uno studente di scuola vi risponde la Bibbia e se un ragazzo delle crisi vi risponde la Bibbia, dovremmo bocciare i catechisti e i professori, perché questa è una visione non conciliare. Cioè il concilio non accetta che si definisca innanzitutto come parola di Dio la Bibbia. Ma la sua prospettiva è personalistica, usiamo questa parola e cercheremo di spiegare bene, cioè quello che Dio rivela è se stesso. La Dei Verbum vuole che nella presentazione della rivelazione, nella presentazione all'uomo di oggi, sapete che l'intento del Concilio è pastorale, cioè la Dei Verbum non dà una nuova definizione di rivelazione per certi aspetti, ma cerca di mostrare come l'idea che da sempre ha la Chiesa oggi può essere presentata all'uomo contemporaneo. E allora la presenta con questa espressione: piacque a Dio rivelare se stesso. Se voi andate ai fogli che vi ho dato, i nuovi, a pagina, non avete i fogli nuovi? Li avete. A pagina 2, potete comprendere in che maniera questa presentazione di Dio che rivela se stesso è una via nuova rispetto a due possibili alternative, che sono sempre presenti nella storia della catechesi, della vita pastorale, eccetera. Prima possibilità alternativa: che Dio non riveli se stesso, ma riveli delle verità astratte. Cioè, la rivelazione che cos'è? Che Dio dica: il Figlio è vero Dio, vero uomo, Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, la Madonna è Vergine, è stata concepita senza peccato originale, è stata assunta in cielo. Cioè, Dio rivela, ma non se stesso, rivela delle verità.
prima possibilità. Questa possibilità era molto presente nella teologia preconciliare. Cioè si diceva, le verità sono vere, questo è certo, cioè è vero che Gesù è vero Dio e vero uomo, ma si sottolineava che Gesù è vero Dio e vero uomo, non si sottolineava che Dio rivela se stesso in Gesù e quindi Gesù deve essere vero Dio, perché altrimenti Dio non rivelerebbe se stesso. Cioè la visione personale è dire Dio in Gesù mi fa vedere il suo cuore, mi fa vedere il suo figlio, mi fa vedere che è Trinità, non mi rivela la Trinità come se fosse un'altra cosa. Ma la rivelazione del mistero di Dio. Trovate qui alcuni testi di un articolo che ho scritto sul Catechismo della Chiesa Cattolica, in neretto per avere anche un punto di riferimento oggettivo. La presentazione abituale della rivelazione prima della redazione della De Verbum insisteva sulla comunicazione da parte di Dio di una serie di verità soprannaturali. Cioè Dio ci dà delle verità che l'uomo non può attingere con le sue forze. La ragione può arrivare a dire che Dio esiste, può arrivare a dire che Dio è il creatore, ma non può arrivare a dire che Dio è Trinità, non può arrivare a dire che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Allora si insisteva molto su queste verità oggettive. L'accento era poi posto sulla pluralità di queste affermazioni e sul loro valore oggettivo, cioè si diceva è vero il dogma dell'incarnazione, è vero il dogma della Trinità, è vero il dogma di Maria, è vero il dogma del peccato originale. Cioè queste verità erano scomposte in tante parti e si insisteva sul fatto che erano tutte vere oggettivamente. Cosa giusta, perché sono vere, sono tante, sono diverse, ma la prospettiva del Concilio è diversa, cioè Dio rivela se stesso. Facciamo un esempio immediato per farvi capire la semplicità, quanto è vero e straordinariamente bello questo, no? Cioè, un giorno io, mettiamo che diventiamo amici, adesso noi non siamo amici, voi non sapete niente di me, io non so niente di voi. Mettiamo che un giorno diventiamo amici per la pelle, cioè che per tutta la vita ci difenderemo, ci aiuteremo. Io vi comincio a raccontare chi sono veramente. Io, Andrea, mia mamma era così, mio papà, da ragazzo ho fatto questa vita, qui sono stati i miei amici, qui ho preso una trambata, qui sono stato felice, qui ho capito il sacerdozio, qui ho sbagliato, qui ho peccato. Io vi rivelo delle cose, ma io vi rivelo il mio cuore, cioè nell'amicizia io vi rivelo il segreto della mia vita, vi rivelo la mia esistenza, cioè tutta la storia della mia gioia e del mio dolore. Allora io posso dire, Andrea ha detto queste cose, o io posso dire, Andrea mi ha detto chi è lui. Pensate se voi diventate amici fra di voi, anche voi non vi conoscete, no? Cioè voi non sapete niente l'uno dell'altro, le tristezze, le gioie. Quelle tristezze e quelle gioie sono delle cose che si potrebbero anche scomporre, no? Io ho problemi con quella sorella, ho problemi con mio marito, ho problemi con mio figlio, ma quello sono io. Cioè non è che io ho solo quella cosa bella o brutta, ma quello sono io. Quando ti racconto che ho problemi con mio figlio, io ti sto dicendo che io sto male. Quando io quella sorella della comunità, io vorrei diventare amica, ma quella non mi vuole parlare perché è più amica di un'altra. Io ti sto dicendo una cosa, ma ti sto dicendo chi sono io, che io desidero affetto, che io... Allora il Concilio dice piacque a Dio rivelare se stesso. Non piacque a Dio rivelare l'incarnazione, la Trinità, il peccato originale, la maternità immacolata di Maria, e così via. Dio ci ha rivelato il suo volto. Questa è la parola di Dio, cioè la parola di Dio non è la scrittura, la parola di Dio è la rivelazione stessa, cioè la parola di Dio è Dio che ci vuole ammettere all'intimità con Lui stesso, con il suo cuore. E il Catechismo della Chiesa Cattolica, riprendendo la De Verbum, dice questa è la prospettiva giusta per presentare oggi ai ragazzi e oggi nella scuola e oggi ai ragazzi nella catechesi che cos'è la parola di Dio. La parola di Dio è Dio che si vuole far conoscere, Dio che viene in mezzo a noi. L'altra possibilità che è presente, se volete, quella più presente oggi, ma che altrettanto non è la prospettiva del Concilio, è di presentare non le verità oggettive del dogma, ma di presentare la storia della salvezza, cioè di incentrarsi su dei fatti storici. Io come faccio a spiegarti la parola di Dio? Ti spiego che c'è stato Mosè, che c'è stato prima Abramo, che poi c'è stato Isacco, poi Giacobbe, poi c'è stato Isaia, poi c'è stato Geremia, poi c'è stato... Cioè, come qui ci sono delle verità slegate oggettive, qui ci sono dei fatti storici. Lo dice De Lubac, che questa è l'altra via che in qualche modo non è conciliare, non è conforme al concilio, e siamo sempre a pagina 2, l'ultimo testo. Il concilio, a proposito della rivelazione, non sostituisce semplicemente un'idea fatta di verità astratte e atemporali con l'idea dello sviluppo di una storia della salvezza. No, ciò che afferma è l'idea di una verità concreta al massimo, l'idea della verità personale. Che cosa vuol dire De Lubac, che è uno di coloro che ha preparato la De Verbum e poi l'ha commentata, forse il miglior commentatore che esista della De Verbum da questo punto di vista? Cioè, Dio non è che ci ha detto Abramo ha fatto questo, Mosè ha fatto questo, Mosè ha ricevuto i comandamenti, Geremia, ma io mi sono rivelato ad Abramo. Cioè, quello che conta non sono i nudi fatti storici, ma che in quella storia della salvezza Dio concretamente è venuto vicino a noi fino ad essersi rivelato pienamente nella persona di Cristo. La rivelazione, la parola di Dio è, per la De Verbum è chiarissimo questo, è Gesù Cristo. Cioè la parola con cui Dio ha detto se stesso è la persona del suo figlio. Sarebbe altrettanto non conciliare, sarebbe una presentazione errata per il concilio, sostituire i dogmi alla storia. E voi capite che questo è un problema, perché noi a volte abbiamo della catechesi e dell'insegnamento della religione che in realtà non presentano il Dio che si rivela, ma presentano la storia del popolo di Israele. Cioè, come se fosse una cosa che non c'entra con Dio. L'importante non è Abramo, l'importante è Dio che si rivela ad Abramo. Cioè, il cuore della rivelazione è che Dio si rivela, non che Abramo fa qualcosa. Se volete un'immagine che mi è venuta in mente in questo ultimo mese, che a me piace moltissimo, è l'immagine della volpe nel Piccolo Principe di Saint-Exupéry. Voi conoscete questo testo meraviglioso, che è un'autobiografia per immagini, cioè Antoine de Saint-Exupéry è stato veramente vittima di un incidente con l'aereo, è caduto nel deserto, stava per morire, e quindi prima di morire si domanda chi è la rosa che mi attende al di là del deserto, e dentro in questo cammino trova questo misterioso piccolo principe, adesso non entriamo nei particolari. Sapete che in questo testo c'è la volpe è un tipico animale del deserto, Saint-Exupéry l'avevo visto tante volte, quando portava i pacchi nel Nord Africa, portava da una nazione all'altra dell'Africa, portava le lettere postali, no? E lui vedeva queste volpi del deserto, questa volpe gli viene vicino e dice al piccolo principe, attento, io e te non siamo amici. Io ho paura di te perché ci sono i cacciatori che quando vedono una volpe gli sparano. E tu hai paura di me perché una volpe di solito si mangia le galline, cioè una volpe è pericolosa. Per diventare amici che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ogni giorno sederci un po' più vicini. Dobbiamo pian piano diventare amici. In francese si dice apprivoiser, bisogna diventare pros, bisogna appropriarsi dell'altro. Pensate proprio quello che avviene quando un ragazzo e una ragazza si innamorano. Se loro fanno tutto subito, quell'amore è finto, è falso. Cioè, l'amore è vero, ha bisogno di un sacco di tempo. Perché pian piano l'altro veramente arriva a raccontarsi e pian piano veramente c'è questa fiducia che si crea, no? E allora, questo che avviene fra il piccolo principe e la volpe è ciò che Dio fa con l'uomo. Cioè, Dio pian piano si siede come la volpe un po' più vicino all'uomo. Perché l'uomo si fidi di Dio, cioè in Abramo si avvicina un po', in Isacco si avvicina un altro po', pian piano si avvicina. Quindi non sono dei fatti storici, sono la rivelazione progressiva di Dio che viene a salvarci. Facciamo un passo ancora indietro, poi torneremo su questo. La creazione è il primo momento di questo avvicinarsi di Dio, cioè un errore gravissimo, catechetico e scolastico, è di presentare la Bibbia a partire da Abramo, come se non ci fosse Adamo ed Eva, non ci fosse la creazione. Cioè non c'è nessuna presentazione della storia della salvezza senza la creazione. Ma qual è il problema? Che il cuore della creazione non sono le opere create, ma è Dio. Michelangelo, quando dipinge la Sistina, dipinge Dio che crea, non le opere create. Mi è capitato adesso di vedere, di riflettere su una cosa che non avevo mai notato, sono tornato a vedere le tavole di Maurits Cornelius Escher, non so se lo conoscete, è un grafico che fa, a partire da alcune forme, pian piano fa le forme animate, e quando era in Italia negli anni 20, 25 e 26 fece una serie di tavole sulla creazione, sono i sette giorni della creazione. Lui fa per esempio le piante, ma non c'è Dio che crea le piante, cioè tu trovi nella tavola del giorno delle piante solo le piante. Nel giorno in cui ci sono i rettili, gli uccelli, i pesci, c'è il mare, sotto lui fa i pesci, sopra fa gli uccelli. Ma non c'è Dio che fa i pesci e gli uccelli, cioè quello è il contrario di quello che dice la De Verbum. A volte noi nella scuola o nella catechesi facciamo lo stesso errore, parliamo della creazione. Allora bambini disegnate le foglie, allora bambini disegnate gli animali, allora bambini disegnate l'acqua. Ma non è la creazione, è Dio che dà vita agli animali. Cioè, se io non disegno Dio, io non sto rappresentando Dio che rivela se stesso. Io sto rappresentando degli oggetti, gli oggetti storici, cioè rappresento Abramo, rappresento i pesci creati, rappresento gli uccelli. Ma non è questo il messaggio biblico. Il messaggio biblico è che Dio, creando, manifesta la sua paternità, manifesta di essere il Padre, il Signore, il Padrone, il Creatore, l'Onnipotente, colui che è meravigliato della bellezza delle sue creature. Allora, se volete, se in una classe scolastica o in un gruppo di catechesi, no? Cioè viene spiegata così la creazione, scompare questo piacque a Dio rivelare se stesso. Cioè resta l'uomo, restano le opere create, ma non c'è più il Dio creatore, non c'è il Dio che ama la storia. No? E allora per questo la De Verbum dice piacque a Dio rivelare se stesso. Questo è il cuore della presentazione biblica, evangelica, non biblica, ho sbagliato, della rivelazione. Capite che io sto dicendo in questa maniera che quello che voi avete imparato in teologia fondamentale, cioè che la rivelazione non è la Bibbia, che la rivelazione non è la tradizione, ma che la rivelazione è Dio che si manifesta, questo è il cuore dell'insegnamento della religione, questo è il cuore della catechesi. Io non partirò spiegando la Bibbia, io partirò spiegando che la parola di Dio è Dio che si rivela. E poi per questo arriverò alla Bibbia, cioè non partirò dalla Bibbia andando indietro, arrivare, ma è il contrario, cioè la Bibbia esiste perché Dio vuole rivelare se stesso, cioè il cuore della parola di Dio non è la Bibbia, che è secondaria da questo punto di vista, ma è Dio che parla. Così come, ritornando all'esempio precedente, se io un giorno divenissi il vostro amico più caro e voi i miei amici più cari, può darsi che poi noi ci mandiamo un messaggio su Facebook, ma la nostra amicizia non è quel messaggio che ci siamo scritti, ma è che noi ci vogliamo bene, che noi sappiamo i segreti gli uni degli altri. Cioè Dio ci rivela i suoi segreti, ci rivela la sua vita intima. Poi è chiaro che un amico conserva anche il messaggio su Facebook o la mail che mi ha scritto quella persona a cui voglio un sacco bene. Ma io so che quella cosa è un'attestazione di una parola che ci siamo scambiati, che è molto più ricca di quell'attestazione scritta. La parola è quella che ha fatto la nostra amicizia, è quello che ci mantiene in legame continuamente. Capite, io qui sono provocatorio? Io penso che questa prospettiva non viene presentata nella catechesi e nell'insegnamento della religione. Lo dico in maniera esplicita, se volete sono estremamente provocatorio. Io credo che qui noi non siamo conciliari. Noi abbiamo un'idea oggettivista, esattamente come la teologia preconcetta. Parliamo di oggetti, non parliamo della persona di Dio. È una presentazione quindi che non scalda il cuore, che non dice, vabbè, c'è Abramo, e chi se ne importa? No, Dio ha parlato ad Abramo, cioè Dio si è avvicinato a te, così come voi due amici di classe pian piano dal primo giorno di scuola avete cominciato a sedervi, a parlare, a conoscervi. Questo è la rivelazione. E notate, qui ci sarebbe da fermarsi veramente tantissimo, notate l'importanza di tutto quanto ciò che stiamo dicendo attraverso le parole. La De Verbum dice placuit, cioè piacque. Questa parola è straordinariamente importante perché dice proprio la persona di Dio, cioè perché Dio ci racconta se stesso? Dio ci racconta se stesso perché così gli è piaciuto, cioè perché è stato felice di farlo. La rivelazione avviene, pensate quanto è soggettiva nel senso nobile, personale, la presentazione della Divina. Dio parla ad Abramo perché? Perché gli piace parlare ad Abramo. Dio parla a Mosè e gli dà i comandamenti, perché è contento che Mosè trovi i comandamenti. Dio ci manda Gesù perché è contento che noi lo amiamo in Cristo. Facciamo un esempio, anche questo semplicissimo, no? Pensate appunto a due fidanzati, pensate a due che sono innamorati l'uno dell'altro. La prima volta che si mettono insieme, la prima sera, cioè sono a una festa da ballo, sono a un momento d'estate, eccetera, non hanno il coraggio di dirsi io sono innamorato di te, sono innamorato di me, se lo dicono, e non appena si dicono sono innamorato, mi vuoi bene, io penso, io piango ogni volta che ti penso, io non riesco a stare senza di te, eccetera, l'altro dice ma anch'io, eccetera, cominciano a raccontarsi tutta la loro vita. Gli piace raccontarsi la loro vita, cioè perché una persona racconta a un altro la sua vita? Perché ti ama. Cioè, la conoscenza, la rivelazione della nostra identità è opera, è segno dell'amore che noi abbiamo l'uno per l'altro. È segno di questa vicinanza. E capite che con questo plaquit, di un salto è superata la differenza fra conoscere ed amare. Cioè, quando due si amano, il fatto di raccontarsi la vita non è uno astratto, non è un astratto ragionare sui massimi sistemi. Io ti sto dicendo chi sono io. E perché te lo sto dicendo? Perché ti voglio bene. E perché tu a un altro gli diresti, uno che ti racconta tutta la sua vita, gli diresti ma chi se ne importa, ma state zitto, ma parlane col tuo prete, vai dallo psicanalista. Cioè perché io sono contento che... Perché io capisco che tu mi stai dicendo te stesso, perché mi stai amando, perché io ti sto amando e io ti amo esattamente perché ti voglio conoscere. Se io non ti racconto chi sono, io non mi fido di te. Voi sapete, sono persone che dopo anni di fidanzamento non si raccontano chi sono, cioè uno non rivela all'altro cosa pensa. Ma se io non ti dico chi sono, cosa penso, non ci amiamo. Cioè l'amore implica la conoscenza e la conoscenza è segno di amore. Cioè non c'è una separazione fra la conoscenza e l'amore, ma sono due parti di una stessa e identica realtà. Perché Dio si è fatto conoscere? Perché gli piace? E perché gli piace? Perché ci ama, perché è amore. Cioè la rivelazione è frutto di questa sua libertà di mettersi nelle nostre mani. Notate ancora che in questo plaquit c'è una grandissima distinzione fra il mondo delle religioni dell'estremo oriente, dove Dio non può provare piacere. Cioè, se noi confrontiamo l'idea di Dio che c'è nello shintoismo, nel confucianesimo, nel buddismo, noi non dobbiamo spiegare nell'ora di religione le altre religioni, già ve lo dicevo, ci pensano gli altri. Cioè, se al limite si invita uno di quella religione, ma noi dobbiamo presentare la specificità, la novità del cristianesimo. Mentre in quelle religioni Dio non è uno che prova piacere. Sapete che per il buddismo il piacere è una malattia, cioè il piacere è qualcosa che va nascosto, bisogna capire che è solo apparenza, perché il piacere mi crea sofferenza. È la famosa, il punto di inizio della riflessione del Buddha, cioè si accorge che se io desidero, soffro perché il desiderio viene frustrato. Allora il Buddha dice non bisogna desiderare, cioè il desiderio è la radice del male. Se io spengo il desiderio, arrivo a essere nella pace, cioè ho il nirvana, cioè vivo una situazione di totale congiungimento con il tutto, perché smetto di desiderare. Io non sono più, non ho più una parola da dire, non mi aspetto più che un altro mi dica una parola, perché a me basta essere all'interno del cosmo insieme a tutti gli uomini, insieme a tutto il creato. Allora l'idea di persona viene ad essere in qualche modo connotata negativamente. Pensate che il Dalai Lama nel 2008 in Nigeria, in un viaggio in Nigeria, ha dichiarato che il matrimonio è sbagliato, perché il matrimonio in fondo è la causa della sofferenza. Cioè se io mi attacco troppo a mio marito, a mia moglie o a mio figlio, poi dopo lo vorrò possedere perché questo mio desiderio di averlo mi porterà. Quindi è meglio non amare, è meglio non desiderare. Cioè bisogna, si sta nella vita, ma non bisogna attaccarsi così tanto. Ma questo deriva dall'idea di Dio, cioè Dio non è uno che ci vuole bene. Dio non ha un desiderio verso di noi. Dio non è una libertà che ci cerca e che vuole essere riamato, perché questo è esattamente il male, questo è il problema, questo è ciò che invece deve essere cancellato. Invece la De Verbum dice piacque a Dio rivelare se stesso. Cioè a Dio piacque che noi lo conoscesse. Dio fu felice di mandare suo figlio. Dio voleva che noi capissimo che lui non era il tutto, non era il cosmo, ma lui era esattamente quello. Lui liberamente ci aveva cercato. Gli piacque a Dio questo. E l'altra grande questione è la realtà di Dio che fa conoscere se stesso. Questo è l'altro grande aspetto di questa visione personalistica. Cioè, da un lato c'è il verbo piacque, che è più personale di così non ci può essere. Cioè, chi è persona racconta ad un altro cosa gli piace, i suoi gusti, le sue cose proprie, ciò che lo differenziano da a me mi piace questo, a me questo mi dà fastidio. A Dio piace farsi conoscere. Ma d'altro canto, questo è l'altro termine della De Verbum che è importantissimo, cioè Dio non ci rivela dei comandamenti, delle verità, dei fatti storici, ma Dio ci dice il suo volto, Dio ci rivela se stesso. E qui di nuovo voi vedete la grande differenza, la grande novità, se volete la grande pretesa del cristianesimo, cioè nell'Islam e nell'ebraismo Dio non si fa esattamente vedere in persona. Per esempio l'Islam dice Dio è talmente trascendente che Dio ti può donare un libro, il Corano. Cioè Dio non ti rivela se stesso, ti rivela la legge che ti serve per vivere, ti rivela i comandamenti per i quali tu sarai felice tu uomo, cioè tu per essere beato devi osservare. Ma Dio non ti può dire se stesso, perché altrimenti non sarebbe più Dio. Cioè l'idea islamica, che è intelligente, ma è meno nuova del cristianesimo, è l'idea che Dio è talmente onnipotente e trascendente che è impossibile per l'uomo averlo a portata di mano. Qualsiasi Dio che scendesse in mezzo a noi non sarebbe più Dio. Quindi Dio non può far vedere se stesso. Nell'ebraismo questo è meno evidente, ma voi lo vedete in quei brani meravigliosi degli incontri fra gli uomini di Dio e Dio. Pensate quando Elia si deve mettere nella caverna al passaggio di Dio e vede l'ombra, le spalle di Dio. Cioè di Dio tu non puoi vedere il viso, puoi vedere le spalle, perché se tu vedi il suo viso tu poi muori. Cioè vedere Dio negli occhi è mortale, perché il volto di Dio è talmente grande, talmente luminoso e talmente affascinante che se lo vedi muori. La novità cristiana è che Dio invece viene a farsi vedere, viene in persona in mezzo a noi. Non ci dà solo un libro, non ci dà solo le spalle, ma ci fissa negli occhi e permette che noi lo guardiamo. Se volete, tornando all'esempio di prima, pensate alla differenza fra avere una ragazza che dice sì, puoi stare con me, però quando parliamo mi parli, io sono di spalle, cioè tu mi parli, io ti sento, io ti posso parlare, ma tu non mi guardi negli occhi. Se volete esagerare come immagine un po' troppo cruda, no? Ma è questa la realtà. Cioè una ragazza può anche parlare ad un uomo senza vedersi, cioè possono stare al telefono, possono, ma è diverso quando io ti guardo negli occhi e io vedo il segreto dei tuoi sentimenti vedendoti gli occhi brillare o vedendo gli occhi lacrimare. Dio si fa vedere in persona, cioè Dio viene a rivelarsi personalmente. Questa è l'assoluta novità cristiana, che Dio accetta di farsi carne per abitare in mezzo a noi. Quindi tutta la rivelazione è come una linea che tende al Cristo. Per tornare all'esempio del piccolo principe e della volpe, se Dio lo paragoniamo a questa volpe benedetta e amata, è questa volpe che pian piano si siede finché il piccolo principe e la volpe arrivano a guardarsi negli occhi l'un l'altro, arrivano ad abbracciarsi, a toccarsi, e questo avviene nella persona di Cristo. Capite che in questa maniera il Concilio Vaticano II, con questa semplice frase, sta dicendo che la storia della salvezza è una unità. Cioè, la storia è una. Non sono tanti pezzi di storia. E se volete, qui possiamo già dire una cosa che ha a che fare con la Bibbia, a cui arriveremo fra poco, voi capite anche perché il Papa insiste tanto che per questo la Bibbia è una unità. Cioè la Bibbia non sono solo tanti libri. Voi sapete che Bibbia, Bibbia vuol dire ta Bibbia, i libri. Spessissimo noi consegniamo, quando parliamo della Bibbia, una specie di foglio, scheda, che è come una biblioteca con tutti i libri, questo è il Pentateuco, poi ci sono i libri storici, poi dopo ci sono i libri sapienziali, i libri, poi c'è il Nuovo Testamento. Noi sottolineiamo oggi che la Bibbia sono tanti libri. Ma questa non è la prospettiva conciliare, non è la prima prospettiva. La prospettiva conciliare è che tutto questo è uno. Cioè il primo interesse del concilio non è la frammentazione, ma è l'unità. Perché se noi frammentassimo non avremmo più la rivelazione personale. È come se io dicessi, io amo una donna, ma in realtà non mi interessa di lei, io discuto le sue singole idee, ma io non la amo come persona, non la sposo, non la voglio come amica. Cioè, io posso essere d'accordo o non d'accordo con tutte le singole cose che dice, ma questo non vuol dire che io ho percepito la sua unità di persona. Una donna può dire voglio il gelato, voglio andare al mare, voglio andare a fare un viaggio, voglio da te questa cosa, mi piace questo, mi ha dato fastidio, ma la persona, cioè le due persone sono incontrate sì o no? Voi sapete che a volte sono dei rapporti dove ci si dà tutto ciò che l'altro ha chiesto, ma l'altro non si sente amato e capito lo stesso, perché è stato frammentato in tante singole parti, ma non si è arrivati al cuore dell'altro. Allora la De Verbum non parte dalla pluralità delle cose che Dio ha detto, ma parte dall'unità del desiderio di Dio di farsi conoscere a noi. Cioè Dio è uno e la storia della salvezza è una perché Dio si manifesta a noi e si fa conoscere. Notate come continua al 52, cioè come il Catechismo della Chiesa Cattolica esplicita questo discorso della De Verbum. Dio, che abita in una luce inaccessibile, vuole comunicare la propria vita divina agli uomini da lui liberamente creati per farne figli adottivi nel suo unico figlio. Cioè, tutto il desiderio di Dio è di fare di noi dei figli. È un desiderio unitario, cioè Abramo, Mosè, Isacco, Giacobbe, la Maddalena, Giovanni, sono parte di un unico disegno. Rivelando se stesso, si vede che il catechismo riprende questa parola, cioè il catechismo vuole che la catechesi riscopra che la parola di Dio non è la rivelazione della Bibbia, ma è la rivelazione di se stesso. Il tesoro che Dio vuole rivelare non sono delle parole scritte, ma è il suo cuore, è il suo volto, sono i suoi occhi, è la sua storia, la sua persona. Rivelando se stesso, Dio vuole rendere gli uomini capaci di rispondergli, di conoscerlo e di amarlo, ben più di quanto sarebbero capaci da se stessi. Cioè, Dio vuole rendere capaci gli uomini di questo. Che cosa fa una donna quando prepara delle trappole all'uomo perché gli si avvicini? Si mette il posto libero vicino, gli fa avere una mail, gli dice una cosa. Ma perché? Perché vuole che quella persona lo ami, vuole essere conosciuta, vuole dire il suo amore e vuole essere riamata. Cioè sta pian piano tessendo una ragnatela perché quella persona si fermi lì e perché quelle due persone arrivano e dicono mi ami? Sì. Meno male che me l'hai detto, era ora, io ho 3 anni che lo pensavo e non avevo il coraggio di dirtelo, aspettavo che tu me lo... Cioè, questo è Dio. Bene. E allora arriviamo al punto successivo, le tappe della rivelazione. Se voi guardate e continuate nel Catechismo della Chiesa Cattolica, e siamo al titolo del numero 54, che è le tappe della rivelazione. Cioè, non si parla semplicemente di un singolo fatto, ma proprio in questa prospettiva personalistica, il Catechismo della Chiesa Cattolica accentua le tappe della rivelazione. Cioè, i singoli fatti non sono dei fatti a sé stanti. Non è la storia di Giuseppe, la storia di Geremia, la storia di... ma sono delle tappe di questo, di questa ragnatela che Dio tesse per attrarre l'uomo a sé. Sono delle tappe per arrivare a questa chiave di volta che è la presenza di Cristo che ci rivela pienamente il volto di Dio. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, dei numeri dal 54 al 61, e poi fino al 64, vedete che sviluppa di più, cioè mentre nella Dei Verbum tutta la storia della salvezza è concentrata in un solo paragrafo, si parla di Adamo ed Eva, poi si parla di Abramo, si parla di Mosè, si parla dei profeti, ed è finita la storia della salvezza, cioè essendo un documento conciliare, essendo molto breve, si danno solo delle pennellate, se prende la Dei Verbum. Invece il Catechismo della Chiesa Cattolica si sofferma su queste grandi tappe, le sviluppa, se volete, dà grande spazio alla storia del popolo ebraico. E in particolare sottolinea come ci sia un'alleanza di Dio che pian piano diventa l'alleanza con il popolo di Israele. Se volete, un bambino dovrebbe rispondere semplicemente a domande di questo tipo, no? Quale via ha scelto Dio per rivelarsi? Il bambino dovrebbe aver chiara la risposta. Dio per rivelarsi ha scelto un popolo, ha scelto Israele. Cioè, perché Israele è importante? Non perché ha scritto la Bibbia, perché ci sono i comandamenti, ma perché Dio è il popolo che è stato scelto, perché Dio ha scelto Israele proprio perché Israele ci portasse il suo volto, ci avvicinasse a Lui. E una cosa che è estremamente importante, è molto significativa nella catechesi, è la sottolineatura che il popolo di Israele, proprio per questo, perché in Israele è importante la rivelazione, non altro, Israele è un popolo debolissimo. Cioè, se Dio avesse voluto scegliere un popolo estremamente preparato scientificamente o filosoficamente, avrebbe scelto i greci. Avesse scelto un popolo estremamente importante dal punto di vista politico, avrebbe scelto i romani, o gli egizi, o gli ittiti, o gli assiro-babilonesi. Dio ha scelto un popolo piccolo che avesse come sua specifica caratteristica questa capacità di rispondere a Lui, cioè di rispondergli nell'amore, di riamarlo. Se volete, è chiaro nella Dei Verbum e nel Catechismo che ogni fatto della storia della salvezza è presentato sempre come un dialogo di amore, di questo Dio che cerca l'uomo e di questo uomo la cui grandezza consiste nel dire di sì all'amore di Dio. Israele è grande non perché vince le battaglie, anche perché le perde quasi tutte, non è grande perché scrive libri di filosofici, perché ne scrive pochissimi, anche se alcuni libri sapienziali sono in realtà dei libri filosofici. Israele è grande perché accoglie la parola di Dio, perché accoglie il Dio che si rivela. E la sua piccolezza è una piccolezza che è nelle mani di questo Dio e attraverso questa storia che si intreccia fra Dio e Israele, Dio pian piano si rivela al mondo intero. Sceglie quel canale, quel popolo per rivelarsi al mondo intero. E capite che noi qui diciamo anche, questo per esempio sia nella scuola, sia nella catechesi è molto importante, noi diciamo l'amore che la Chiesa ha per Israele. Cioè noi dobbiamo professare apertamente che siccome Dio ha amato Israele, il cristiano ama Israele anche per amore di Dio. Cioè se Dio ha amato Israele, come può l'uomo non amare Israele? L'antisemitismo, l'antigiudaismo è a priori inconcepibile nella Chiesa, perché è negare la relazione Dio-Israele. È esattamente la fede che porta a valorizzare all'estremo la presenza di Israele nella storia del mondo. Israele è il prediletto, Israele è l'amato da Dio, è il figlio, il primogenito, il figlio amato. E come dirà la lettera ai Romani, le promesse di Dio sono irrevocabili. Cioè, Dio ha promesso amore eterno a Israele, Dio non verrà mai meno a questa promessa. Dio non smetterà mai, anche nella nuova alleanza, di amare Israele. È per amore a Israele che noi amiamo Dio, perché accogliamo l'amore di Dio da Israele, ed è per amore di Dio che noi amiamo Israele. Amiamo il popolo ebraico, il prediletto di Dio. Notate sempre l'essere persona, cioè il Catechismo della Chiesa Cattolica ci invita a presentare il popolo di Israele come una persona, come un'unità amata da Dio. Sebbene in Israele ci siano peccatori, ci siano atei, ci siano farabutti, come in ogni popolo della terra, ma quel popolo Dio ha amato, quel popolo Dio ha scelto. Ma si arriva al culmine, lo vedete al numero terzo di, questo, di questa parte del Catechismo della Chiesa Cattolica, Cristo Gesù, mediatore e pienezza di tutta la rivelazione. Notate che il titolo qui di nuovo è preso dalla Dei Verbum, 33, numero 2 sempre. Sono le ultime parole, le ultime righe della Dei Verbum 2. Gesù Cristo è il mediatore e la pienezza di tutta intera la rivelazione. La Dei Verbum ha come sintetizzato la figura di Cristo in queste due parole. Se volete, mi permetto di dirlo di nuovo, cioè la presentazione catechetica ideale che ci dà il Concilio, se volete spiegare, come se il Concilio dice, se volete spiegare chi è Cristo a uno che non crede, lo volete spiegare nella scuola, lo volete spiegare nella catechesi, usate la parola mediatore pienezza. Se voi non usate queste due parole, la vostra catechesi non è conciliare. Lo dico sempre in maniera provocatoria, cioè dove non si spiegano queste parole si gira intorno al punto centrale del Concilio.
Allora, riprendiamo in questa seconda ora e vi dicevo che cosa fa il Concilio. Il Concilio in Dei Verbum 2 dà questa definizione duplice di Cristo. Cristo è il mediatore ed è la pienezza di tutta intera la rivelazione. Notate, l'idea è sempre la rivelazione, cioè nella presentazione della parola di Dio il Concilio insiste che Dio rivela se stesso. Ma Dio dove rivela se stesso? Dice il Concilio la mediazione di questa rivelazione e la pienezza di questa rivelazione sono presenti in Cristo. Cristo è la pienezza, la mediazione e la pienezza. Notate, lo ridico, anche qui so di essere provocatorio, ma lo ripeto, secondo me un libro di testo che non usi queste due parole dell'insegnamento della religione non è conciliare. Una catechesi che si arrampica sugli specchi a parlare e dire chissà che cosa di Gesù, ma non dice queste due parole, non è nella prospettiva del rinnovamento conciliare. Il dramma è che la Dei Verbum non è passato nella catechesi, quindi si fanno libri di religione, di catechesi, eccetera, senza aver chiaro cosa dice il Concilio. Che cosa vogliono dire queste due parole, che sono appunto fortissime, chiarissime, molto belle, molto provocatorie a livello catechetico, a livello di linguaggio, di trasmissione della fede, no? Prima cosa, Dio ha come mediatore Cristo. Che cosa vuol dire come mediatore? Facciamolo come gioco, come cosa semplice, no? Se la rivelazione è mediata da Cristo, qual è il contrario? Se io dicessi che la rivelazione è il contrario che mediata da Cristo, come direste voi? La rivelazione è qual è il contrario della mediazione in Cristo? Immediata. Il contrario di mediata in Cristo è rivelazione immediata, cioè non mediata, no? Se ci pensate, l'idea di una fede immediata è esattamente quella del nostro tempo, dei nostri ragazzi, cioè io Dio lo trovo senza la Chiesa, senza Cristo, senza il Vangelo, senza il prete, senza la preghiera, io Dio lo trovo quando vado in chiesa da solo, sento che mi viene da piangere, ho trovato Dio, cioè lo trovo in maniera immediata, non in maniera mediata. L'idea che è penetrata, che è frutto di correnti ideologiche, filosofiche, è che la mediazione sia falsa, cioè l'unica verità è l'immediatezza. Se una cosa è mediata è falsa, se una cosa è mediata è invece è falsa, se è immediata è vera. Noi diciamo io trovo Dio solo se non c'è nessuno in mezzo fra me e Dio. Invece il Concilio dice, attenzione, è esattamente il contrario. Cioè, se io penso di trovare Dio senza la mediazione di Cristo, io mi invento un Dio che è a mia immagine e somiglianza. Voi sapete che Feuerbach, il grande maestro che precede Marx, Feuerbach ha detto che l'uomo si fa Dio a sua immagine e somiglianza. Cioè, Dio è una proiezione dell'uomo. Il Concilio risponde: questo è vero di tutte le altre religioni, è vero della ricerca naturale, cioè l'uomo ha la tentazione di farsi un Dio a sua immagine in maniera immediata, cioè l'uomo pensa e dice io sono così, quindi Dio è così all'ennesima potenza. La mediazione di Cristo mi fa vedere quante false idee ho di Dio e mi dice il mio vero volto è quello che si rivela in Cristo, è il bambino Gesù, è la croce, è il crocifisso, è il perdono, quello è il volto di Dio, non è quello che ti sei fatto da solo nella tua testa. Tant'è vero che prima che Cristo venisse l'uomo ha cercato in maniera immediata Dio tante volte e non l'ha mai trovato pienamente. L'Africa era religiosa prima di Cristo, l'Europa era religiosa prima di Cristo, l'America era religiosa, l'Asia era religiosa, ma quel Dio era un Dio che non aveva ricevuto la mediazione di Cristo. Ed era quindi un Dio con dei tratti profondamente umani, profondamente non divini, non conformi al volto di Dio. La mediazione è la verità. Se ci pensate, questo un po' è vero anche a livello umano, no? Cioè quando io mi sogno una persona, voi sapete che l'innamoramento è questo, l'innamoramento è un amore che nasce senza mediazioni. Cioè io vedo una, vedo uno, dopo un minuto non, sembra che non posso vivere senza di lei, senza di lui. Cioè l'innamoramento è una cosa che un attimo prima non c'è e un attimo dopo ci sta, non si sa come mai, è un mistero enorme. A volte ci mette dei mesi, degli anni, ma che cos'è? In realtà l'innamoramento non è mediato. Io posso essere follemente innamorato di una donna che un mese dopo scopro che è una cretina. Cioè quando entro nella mediazione della sua parola, dei suoi gesti, del lavoro, dello studio, cioè l'amore è il passaggio dall'immediatezza alla mediazione delle parole, della carne, del tempo. Cioè io entro nella dinamica reale della vita e poi dico, ma questa sembrava tanto bella, ma guarda che è una zucchina, è una persona che non capisce niente, ma questo sembrava un ragazzo bravo, in gamba, invece è una parola, è un truffaldino, è un falso, è... cioè la mediazione, la concretezza della vita ti fa sì che tu passi da un'idea costruita solo dalla tua testa a un'idea che corrisponde alla realtà. Cioè l'amore vuol dire incontrare il volto reale dell'altro, non il volto sognato, immaginato. Questo avviene a maggior ragione di Dio, cioè la De Verbum dice, e il Catechismo lo riprende in chiave catechetica, Dio, finché non è venuto Cristo, l'uomo non aveva un'idea sbagliata, per alcuni aspetti vera, per alcuni aspetti, ma sostanzialmente non era arrivato a capire il cuore di Dio. Solo quando Dio ha mandato il Figlio, l'uomo è arrivato a dire Dio è amore. L'espressione Dio è amore presente nella prima lettera di Giovanni, noi l'abbiamo dopo che San Giovanni ha incontrato Cristo, dopo che Cristo è venuto, cioè lì si è chiarito qual è l'idea di Dio, qual è il volto di Dio, non l'idea di Dio. C'è un brano famosissimo di Santa Teresa d'Avila. Teresa d'Avila dice, rinnovatrice del Carmelo nel 1500, lei dice: c'è una sola via certa per arrivare a Dio, la carne di Cristo. Se tu non passi per la carne di Cristo, non arrivi a Dio. Prendi una via che sembra vera, sembra bella, ma alla fine ti trovi che Dio non lo hai trovato. Certo è faticoso confrontarsi con la carne di Dio, perché non resti con le tue idee, devi leggere i Vangeli, devi ricevere l'Eucaristia, devi confessarti, devi cambiare, cioè devi entrare in un rapporto reale con Cristo. Ma questo è la vera via che porta a Dio, cioè non c'è altra via che porti a Dio se non il passaggio per la carne di Cristo. Ma non solo questo, il Concilio dice una seconda cosa, che Cristo è la pienezza della rivelazione. Cioè Cristo non è solo in mezzo fra me e Dio, non è solo il mediatore, ma questo mediatore è anche lui stesso la rivelazione completa, cioè questo che sta in mezzo, non sta in mezzo come una cosa fastidiosa, ma sta in mezzo come colui che è totalmente Dio. Facciamo un esempio comparativista delle religioni, e questo anche può essere utile, perché è rispettosissimo, non dice niente di male sugli altri, no? Pensate a Maometto. Nell'Islam è chiarissimo che Maometto è un mediatore, Cioè, da questo punto di vista, da un punto di vista strutturale, il cristianesimo e l'Islam sono uguali. Cioè, l'Islam dice: tu non puoi conoscere il Corano se non per la mediazione di Maometto. Cioè, Maometto è necessario per conoscere Allah. Tu non potresti mai arrivare a sapere chi è Allah se non per la scelta di Maometto. Maometto è mediatore. Ma, e qui si differenziano le due prospettive, Maometto è il mediatore, ma non è la pienezza. Cioè, Maometto sta in mezzo, e quando il musulmano va da Maometto, Maometto gli dice: non guardare me, ma guarda il Corano. Cioè, gli indica la pienezza che sta al di fuori di lui. Maometto è mediatore, ma non è pienezza, e quindi dice: vuoi seguire Allah? Leggi il Corano. Il Corano è la pienezza della parola di Dio. Io sono solo un uomo, ma la parola di Dio completa è il Corano. In Cristo invece, Cristo non dice: io sono il mediatore, leggi il Vangelo, ma Cristo dice: io sono il mediatore, se io sarò con te, tu sarai con Dio. Cioè, la pienezza di Dio la trovi amando me, ascoltando le mie parole, ricevendo il mio corpo. Se tu segui me avrai la vita. Chi vede me vede il Padre. Cioè, io sono il mediatore, ma io sono anche la pienezza. Non c'è niente più grande di me. Io sono la completezza della rivelazione. In me tutta la rivelazione si compie. Allora capite che questa è la prospettiva che la De Verbum individua come quella adatta per la scuola e per la catechesi. Se volete, è chiaro che Cristo può essere pienezza perché è il figlio di Dio, perché è Dio, no? Cioè, è evidente che se Cristo fosse solo un rabbino non sarebbe la pienezza, perché sarebbe solo un uomo, come lo è Maometto, che è un grande profeta. Ma il concilio dice, per arrivare al fatto, cioè per dire che Cristo è vero Dio, questo è il modo di passare per la presentazione. Cioè, come fa Cristo ad essere la totale, cioè ad essere la pienezza delle rivelazioni? Perché il Padre ci ha dato il suo figlio, ci ha dato Dio da Dio, luce da luce, quindi chi vede nell'umanità di Cristo, la divinità di Cristo, sta vedendo Dio. Ma la presentazione non è quella cristologico-dommatica, è quella di teologia fondamentale, cioè Cristo è la pienezza della rivelazione, che rimanda alla dogmatica, Cristo è vero Dio e vero uomo, ma l'accento catechetico è sulla teologia fondamentale, Cristo è la pienezza della rivelazione. Avete qui un testo che io cito continuamente, ed è un testo meraviglioso, a pagina 3 dei fogli che vi ho dato, in alto. È un testo di nuovo di De Lubac, vi dicevo, questo grande maestro francese che ha preparato e poi commentato la De Verbum. Dice così: Cristo, sì, verbo abbreviato, abbreviatissimo, brevissimum. Sapete che i padri antichi usavano questa espressione, brevissimo, per indicare Cristo. Cioè dicevano, la scrittura è parola di Dio. La Bibbia è chiaramente parola di Dio. Cristo è una parola brevissima. Cioè, rispetto alla Bibbia, Cristo è più piccolo apparentemente. Cristo è breve, è abbreviato, è sintetico, è brevissimum. Però poi continua De Lubac, è abbreviato, ma è sostanziale per eccellenza. Cioè, Cristo certo è più breve della Bibbia, ma Cristo è la sostanza, non è l'abbreviazione. La frase dopo è ancora più straordinaria: verbo abbreviato, ma più grande di ciò che abbrevia. Cioè, rispetto alla scrittura, Cristo è più grande. La parola di Dio è più grande. Cristo è parola di Dio totale, la Bibbia è parola di Dio parziale. La fede cristiana sa che la parola di Dio supera la scrittura, mentre nell'Islam il Corano è insuperabile, perché il Corano è la pienezza, cioè il Corano è parola di Dio in quanto pienezza. Per la fede cattolica la scrittura è parola di Dio, ma in senso diminuito, perché la parola piena è Cristo stesso, è Lui la parola, Lui è il verbo proferito dal Padre, il verbo vivente. E infatti, se volete, voi sapete che nella visione coranica il Corano resterà per sempre, cioè anche in paradiso ci sarà il Corano. Per la fede cristiana la Bibbia nel paradiso non ci sarà più. Perché? perché noi vedremo la parola di Dio direttamente, cioè non avremo bisogno di leggere la Bibbia, perché potremo abbracciare Cristo direttamente. La parola totale è Cristo, non la Bibbia. Il che lo vedremo, non vuol dire che la Bibbia non è parola di Dio, ma quello che non passa nella catechesi, perché non passa il concilio, è che la Bibbia ha una parola di Dio più grande che la braccia. La Bibbia è parola di Dio, ma non è la parola di Dio, completa. La Bibbia è insufficiente, è Cristo che solo sufficit. Cristo è l'unico che da solo è capace di salvare, Lui salva, Lui è la parola, Lui è la rivelazione. Continua questo testo di De Lubac, meraviglioso, in esegesi medievale, un testo sull'esegesi dei padri del Medioevo, degli scrittori, dei dottori medievali, quasi ponendo una domanda. No? Voi sapete, questo potrebbe essere una domanda di una lezione scolastica, di una catechesi, di una riunione, no? Perché Gesù non ha scritto niente? Cioè, anche Socrate ha scritto, ma Platone ha scritto, Aristotele ha scritto, cioè perché Gesù non ha scritto niente? Sottolinea De Lubac, Mani e Maometto hanno scritto dei libri, Gesù invece non ha scritto niente. Perché? Era ignorante? Non sapeva scrivere? Non sapeva il greco? Non sapeva l'aramaico? Gesù era colto, è chiaro, Gesù sapeva benissimo, cioè conosceva, è chiaro che se ne intendeva Gesù. Gesù ovviamente sapeva anche il greco, non solo l'aramaico e l'ebraico, aveva dei discepoli che portavano nomi greci, perché a quei tempi il greco era conosciuto. Perché Gesù non ha scritto niente se sapeva scrivere? Perché? Perché non aveva alcun senso che scrivesse, perché la parola era Lui, cioè Lui non veniva a portarci un libro, ma Lui veniva a portarci se stesso, sono i suoi silenzi, i suoi sonni, i suoi sorrisi, i suoi sguardi, le sue parole, i suoi miracoli, la sua nascita, quella è la parola di Dio, la parola di Dio è la sua vita. Non sono le cose che lui ha scritto, lui non ha scritto niente, perché se avesse scritto ci avrebbe ingannato, sarebbe diventato come un altro rabbino, come un altro filosofo, come un altro fondatore di religioni che viene e scrive delle cose da leggere. Gesù è lui la parola, cioè noi troviamo la parola di Dio quando diciamo Cristo, tu sei il Verbo, non i tuoi scritti, tu sei il Verbo. E continua, Gesù invece non ha scritto niente, perché Mosè e gli altri profeti hanno scritto di lui. Cioè, Mosè, mentre Maometto è venuto per scrivere un libro, Mosè è venuto per scriverci con un libro che sarebbe venuta la persona. Cioè, tutto è stato scritto per preparare la persona, per preparare il dono totale di Dio, la pienezza del dono che è Cristo. Il rapporto fra il libro e la sua parola è dunque l'opposto del rapporto che si osserva altrove. Cioè, allora nel cristianesimo il libro e la persona sono in un rapporto opposto rispetto alle altre religioni e agli altri schemi di pensiero. Proviamo a vederlo con un esempio semplice. A volte si fa questo schema che è sbagliatissimo, si dice, c'è la Bibbia, c'è il Corano, sono due libri, vedete il parallelo, cioè sono religioni che hanno un libro sacro, il cristianesimo è la Bibbia, l'Islam è il Corano. Ci sono due fondatori di religione, c'è Gesù, c'è Maometto, vedete c'è un fondatore, un altro fondatore, cioè si crea un parallelismo e si dice, vedete in parallelo, che cosa c'è di sbagliato in questo schema secondo voi? Se voi doveste presentare a degli alunni di una classe scolastica o in una, catechesi la fede cristiana, cosa dovreste dire? Cosa c'è di sbagliato in questo schema?
Gesù è come il Corano.
Perfetto, io dovrei mettere qui Gesù e qui la Bibbia. Cioè, la Bibbia viene scritta per darci Gesù, Maometto viene mandato per darci il Corano. Qui la pienezza della rivelazione è un libro, qui la pienezza della rivelazione è una persona. Qui la preparazione alla persona è un libro, se volete, con delle persone, qui la preparazione a un libro è una persona. Cioè, il parallelo è Gesù-Corano, una persona-un libro. Qui questo mostra l'unicità del cristianesimo. Il cristianesimo dice che la parola di Dio non è un libro, ma è una persona. Questa è la prospettiva della Dei Verbum, cioè Cristo è la pienezza della rivelazione. Voi capite che a livello catechetico, a livello scolastico, qui vale in entrambi, non c'è differenza, noi non abbiamo spiegato il cuore del cristianesimo se non spieghiamo che cosa vuol dire che Cristo è la pienezza della rivelazione e che Cristo non è un libro, ma è una persona, che Cristo è il figlio di Dio venuto in mezzo a noi. Cioè c'è un taglio della Dei Verbum, una prospettiva, uno sguardo che è personalistico, Dio rivela fino in fondo se stesso in Cristo. E cosa fa il Catechismo della Chiesa Cattolica? Lo riprende in chiave catechetica, cioè il Catechismo della Chiesa Cattolica prende la Dei Verbum, della Dei Verbum ne fa una traccia di catechesi, ne fa l'ossatura della presentazione della rivelazione. Io per presentare la rivelazione devo presentare che la storia della salvezza sono delle tappe che raggiungono la pienezza dentro la rivelazione di Cristo e che Cristo è mediatore ed è insieme pienezza. Se voi ne volete un'immagine molto chiara, è l'immagine che trovate sempre a pagina 3, sopra il testo di Lubach, ma ce ne sono tante simili, vi ho fotocopiato una delle tante immagini della storia dell'arte, questa in particolare di Tintoretto, era esposta alla mostra che è stata fatta alle Scuderie del Quirinale l'anno scorso. Se voi guardate il famoso episodio di Gesù tra i dottori, lo trovate anche in Pinturicchio, è un episodio che trovate in tantissimi autori, no? Qual è il cuore di questa presentazione, no? Vedete che tutti hanno dei libri, guardate in primo piano c'è una figura di uno che ha un libro enorme aperto, no? Se voi guardate intorno dietro sui palchi, si vedono, ci sono delle persone che hanno un libro, delle persone che hanno un libro a sinistra e c'è un altro libro subito a destra, no? Quindi tutto il tempio, tutti i sacerdoti, tutti gli scribi hanno in mano la Bibbia, hanno in mano l'Antico Testamento. Ma al centro della tavola, un po' spostata a destra, vedete c'è una piccola luce su di lui, c'è il Gesù dodicenne, che ha 12 anni, Gesù che parla, dice più cose delle cose che dicono tutti i libri della scrittura messi insieme. Cioè tutti i libri della scrittura non dicono quello che dice Gesù. Gesù è più grande dei libri dell'Antico Testamento, Gesù è lui la parola, e allora i libri cadono. Per esempio c'è una famosa affresco di Pinturicchio nella Cappella Baglioni, che è a Spello, in Umbria, ci sono i dottori della legge con tutti i libri buttati per terra, che non è un disprezzo della Bibbia, cioè non vuol dire che la Bibbia non serve, lo vedremo, per la De Verbum la Bibbia serve, ma la Bibbia è niente rispetto a Cristo, cioè c'è l'idea che la Bibbia non è la parola di Dio totale. La Bibbia è parola di Dio, ma non è la parola di Dio. Per cui, se volete, torniamo all'assunto iniziale, un bravo docente di religione e un bravo catechista, alla fine di un anno di catechesi, dovrebbe avere i suoi ragazzi che alla domanda che cos'è la parola di Dio, dovrebbero rispondere urlando Cristo, Gesù Cristo, il figlio di Dio. Cioè, la parola di Dio è Lui. Altrimenti, se loro rispondono la Bibbia, vuol dire che non hanno capito un emerito piffero, non hanno capito niente, cioè il cuore del cristianesimo non è che non hanno capito una cosa secondaria, non hanno capito il cuore del cristianesimo, capite il dramma? Cioè non hanno capito niente, hanno capito una serie di fatti, di fatti storici, sanno delle date, sanno che c'è la Pasqua ebraica, la Pasqua cristiana, sanno che c'è la settimana, che ci sono i sette giorni, che c'è Abramo, che c'è la storia di Giuseppe così bella, che c'è la fonte sacerdotale, ma non hanno capito il cristianesimo. E allora dicono le religioni sono tutte uguali, per esempio, una banalità che un'ora di religione dovrebbe combattere. No! Se tu pensi che Dio non si possa rivelare, ma possa darci solo una parola scritta, allora diventa musulmano. Se tu pensi che Dio sia venuto in persona, perché Dio vuole stare vicino a noi, allora capisci la bellezza del cristianesimo. Non sono uguali le religioni, esattamente su che cos'è la pienezza. Allora vedete che la Dei Verbum, ripresa dal Catechismo della Chiesa Cattolica, diventa una chiave di presentazione del cristianesimo. Cioè la Dei Verbum non è solo un documento astratto per i teologi, per i biblisti, ma è un documento che ci dice qual è il centro della rivelazione, ci dice come presentare la rivelazione. Notate, la Dei Verbum, per esempio, non insiste esplicitamente sul fatto che dicevo che Cristo è vero Dio e vero uomo. Noi potremmo dire che la mediazione avviene esattamente nella carne di Cristo, cioè Cristo è mediatore in quanto incarnato, cioè se non ci fosse la carne di Cristo, l'umanità, noi non potremmo vedere Dio, ma non vedremmo Dio se ci fosse la mediazione, ma non ci fosse la presenza di Dio in Cristo. Cioè, se Cristo non fosse vero Dio, noi non avremmo la pienezza a nostra disposizione. Ma la prospettiva del Concilio non è immediatamente dogmatica, cioè è chiaro che il dogma è chiaro, ma è una presentazione di teologia fondamentale, cioè perché, qual è il cuore, cioè cerchiamo di capire prima qual è questo è chiaro che dipende dal fatto che Cristo è vero Dio. Se no Cristo non potrebbe essere la pienezza della rivelazione, ma sarebbe un'altra cosa. Solo perché lui è il figlio è la pienezza. Ma questo è il punto su cui si ferma il Concilio. Mi dica.
A partire dalle tappe della rivelazione,
sì.
Lei ha detto che si dà spazio alla storia del popolo ebraico.
Sì.
E ha fatto poi il paragone tra il cristianesimo e l'Islam.
Sì.
Mi può dire qualcosa su l'ebraismo a questo proposito? Cioè, se il popolo ebraico è il popolo che ha amato Dio e che gli ha risposto sì, che cosa succede? Perché c'è questo strappo? Forse è una domanda banale, però a me sembra che ci sia un vuoto. Cioè, da questo amore,
certo.
Da questo sì, che cosa ne è poi del popolo ebraico?
Si potrebbe dire, lei sa che questo è un tema immenso, no? Cioè San Paolo si ferma nei famosi capitoli di Romani 9-11 con un mistero grande di dramma, di dolore, di cattiveria insieme di salvezza, no? Io direi che si potrebbero almeno dire queste cose per il nostro fine, se vuole, che è di insegnamento, adesso non possiamo parlare, io sono esperto, a me piace fare queste cose, ma non è questo il compito. Noi potremmo dire questo, da un lato Israele è un mistero, cioè Israele, questo lo ricorda spesso Ratzinger, Israele è il primo popolo, è l'unico per certi aspetti, che dice che c'è un solo Dio e che quel Dio è il Dio di tutti i popoli. Cioè in realtà Israele sa che Yahweh non è solo il Dio di Israele, ma che gli dei, per esempio, degli Ittiti sono falsi, gli dei degli Egizi sono idoli, gli dei dei Ammoniti, e così via, sono falsi, gli dei degli Assiri, dei Babilonesi. Cioè quel Dio Yahweh è anche il Dio di Assur, è anche il Dio di Ninive, è anche il Dio di Alessandria d'Egitto, è il Dio di tutti i popoli, no? Ma se quello è il vero Dio e gli altri dei non sono veri, perché Israele non lo annunzia? Cioè Israele dice io, però voi continuate la vostra via. Cioè un mistero di Israele che ha un'unicità di Dio, quindi sa che gli altri sono nelle tenebre in qualche modo. I profeti aprono una strada, cioè i profeti dicono verrà un momento in cui quell'unico Dio sarà predicato al mondo intero. Quindi se vuole Israele già da questo punto di vista è una religione aperta, cioè Israele si può salvare perché non è una religione anticristiana a priori, ma una religione che dice io ci sono ma io so di non vedere ancora chiaro, cioè io sono nella rivelazione, sono nell'amore di Dio, ma Dio dovrà completare quello e ci sarà un momento in cui quello che io credo sarà portato a tutti. Seconda cosa che Israele crede che il Messia non è ancora venuto, quindi crede che Dio si è rivelato, ma non si è ancora rivelato totalmente. Quando verrà il Messia, egli ci rivelerà tutto. È quello che dice la donna samaritana anche in Giovanni 4, no? Quando verrà il Messia, lui ci racconterà, ci spiegherà tutto. Allora, da questo punto di vista siamo ancora più avanti. L'ebraismo sa di essere la verità, ma di non essere la pienezza della verità. Qual è la differenza? Dove si apre la differenza fra cristianesimo ed ebraismo? L'ebraismo dice la pienezza della verità io non ce l'ho e per questo ancora non la condivido con tutti. Quando verrà il Messia, lui sarà la pienezza della verità. La Chiesa dice quella pienezza che Israele attende, che sarà predicata al mondo intero, è già venuta e noi l'abbiamo riconosciuta. Quindi Israele non è nella menzogna, è nella verità non ancora compiuta. Cioè il rapporto fra la Chiesa e Israele è un rapporto non di amore e odio, è sbagliato, è un rapporto di amore, ma è un rapporto di amore che sa che c'è una mancanza. Quindi non è un odio, è sbagliato questo, no? Ma è un amore che dice ti manca qualcosa, no? Voi sapete che nella storia del cristianesimo, mentre per diventare, per esempio, da musulmani a cristiani, bisogna abbandonare l'Islam, cioè non si può restare insieme musulmani e insieme cristiani. Perché? Perché l'Islam dice che la parola di Dio completa è il Corano. Cioè, queste due cose sono antitetiche, o la parola di Dio completa è il Corano o la parola di Dio è Cristo. Invece un ebreo può diventare cristiano restando ebreo, cioè un ebreo non deve rinnegare l'ebraismo, ma deve dire io nel cristianesimo trovo la pienezza di ciò che i miei genitori, il mio popolo ha sempre cercato. Voi sapete che già nella generazione apostolica, ma anche oggi in Israele, ci sono comunità ebraico-cristiane, quindi persone che sono circoncise, che osservano il sabato e osservano la domenica e sono battezzate, vanno a messa e amano il Papa. Cioè loro non sono meno ebrei se diventano cristiani, ma anzi loro dicono siamo ebrei compiuti. Qual è il problema? Che alcune correnti ebraiche, per certi aspetti quelle ufficiali, dicono che se un ebreo diventa cristiano smette di essere ebreo. Cioè, mentre, per esempio, nella tradizione ebraica, se io sono una mamma ebrea, o voi sapete che l'ebraismo si trasmette per maternità, cioè il figlio di una donna ebrea è ebreo, anche se è ateo, cioè se io sono figlio di una mamma ebrea, ma io dico Dio non esiste, non me ne importa niente, non osservo i comandamenti, io resto ebreo. Ma se io mi battezzo, la maggioranza dei rabbini di Israele dicono che un battezzato smette di essere ebreo. Cioè, da questo punto di vista c'è una non reciprocità, cioè per un cristiano uno può essere ebreo e cristiano. Per l'ebraismo attuale uno può essere ebreo solo se non è cristiano. Ma dal punto di vista nostro questo avviene, è una cosa, anche oggi in Israele si saranno battezzati degli ebrei che sono diventati cristiani, è una cosa che non succede in numeri enormi ma è abbastanza comune, che avviene il battesimo di ebrei, che però sono sempre fieri che Dio ha parlato ai loro padri, cioè l'Antico Testamento non finisce. E se ci pensate questo vi aiuta a capire anche la differenza, un'ulteriore differenza fra il rapporto ebraismo-cristianesimo e islam-ebraismo-cristianesimo. Cioè, mentre il cristianesimo non sposta una sola virgola dell'ebraismo, cioè per i cristiani l'Antico Testamento, il testo masoretico, non si tocca di una virgola, cioè i nostri studiosi cattolici leggono la Bibbia in ebraico perché questa è parola di Dio scritta, non è la parola di Dio ma è parola di Dio. Invece per un islamico che pure si dice figlio di Abramo e che pure ha Gesù come il più grande profeta prima di Maometto, sapete che per l'Islam Gesù è il più grande profeta prima di Maometto, quindi Gesù è parte della tradizione islamica. Ma i Vangeli sono falsi, cioè nessun musulmano legge i Vangeli, nessun musulmano legge l'Esodo o Genesi, perché per un musulmano sia l'Antico sia il Nuovo Testamento sono corrotti, sono falsi. Allora l'Islam risale ad Abramo e a Mosè e a Gesù, ma non è il Gesù dei Vangeli o il Mosè dell'Esodo, ma è un Gesù e un Mosè ricostruiti a partire dal Corano, cioè solo il Corano è parola di Dio scritta. Per il cristianesimo il libro ebraico resta parola di Dio in cui non puoi cambiare uno iota, un apice. Voi sapete che la tradizione islamica, per esempio, una cosa che non si racconta mai, per la tradizione islamica Gesù non è mai morto in croce. Se voi dite, scusate, ma voi islamici amate Gesù, Gesù è il più grande profeta prima di voi, perché vi dà fastidio il crocifisso? Uno dovrebbe dire, chiaro, io amo Gesù e Gesù è morto in croce, quindi il crocifisso lo amo. Perché c'è una sura del Corano che dice, ma né lo uccisero né lo crocifissero. Allora la tradizione islamica dice, quando c'è stata sul Golgota la croce, o c'era Giuda, o c'era Pietro, o c'era un fantasma. Ma Gesù, essendo un profeta totalmente giusto, perché per l'Islam Gesù è talmente giusto che non ha mai peccato, Dio lo ha preso e l'ha fatto scendere in cielo senza farlo morire in croce. Perché il profeta giusto non può morire in croce. Allora l'Islam, che ama Gesù, dice che la croce non è mai esistita. Gesù non è mai morto. Mentre nella fede cristiana, mentre nella storia è certo storicamente che Gesù è morto ed è perfetto, cioè è certo anche che è risorto, ma questo lo dice la fede, non possiamo dimostrarlo scientificamente. Per l'Islam Gesù non è mai risorto perché non è mai morto. Quindi Gesù è nel mondo di Dio, Gesù sarà il giudice del giudizio finale, nell'Islam Gesù è il giudice del giudizio finale, è lui che giudica tutto il mondo. A Damasco, in Siria, la tradizione islamica vuole che il giudizio avvenga a Damasco, scenderà sul pinnacolo della moschea di Damasco e poi non si capisce bene con Gerusalemme, ma questo è un altro discorso, ma è Gesù che farà il giudizio finale, ma non è Gesù che è morto per i peccati. E quindi il giudizio non è un giudizio che passa tramite il suo sangue sacrificale. Chiaro? Allora, capite, il rapporto con l'ebraismo è misterioso, cioè Israele è amato da Dio, ed è aperto, cioè la Chiesa coglie di Israele l'apertura, cioè questa dire, e gli domanda a Israele, e se questa pienezza che attendi, al posto di dover già tornare, fosse in realtà già venuta? Questa è la grande domanda che la Chiesa fa a Israele, no? Israele risponde, no, non può essere, perché Gesù si fa figlio di Dio, cioè Gesù avendo parlato in maniera divina non può essere mandato da Dio, perché altrimenti l'unicità di Dio viene rotta. La divinità di Cristo è il grande problema del rapporto ebraismo-cristianesimo, cioè, chiaro? Bene, allora guardate il numero 65, il primo numero del Catechismo della Chiesa Cattolica. Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte, in diversi modi ai padri, per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, Ebrei 1. Cioè, si cita, come fa anche la De Verbum, questi versetti di Ebrei per spiegare l'unità della storia della salvezza. Cioè, Dio ha parlato tante volte, in tanti modi, ma ora ha parlato a noi per il Figlio. Cioè, si è arrivati alla pienezza. Tutto il resto è preparazione, ma qui c'è il cuore. Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo, è la parola unica, perfetta e definitiva del Padre, il quale in Lui dice tutto, e non ci sarà altra parola che quella. Qui De Verbum si allarga al paragrafo successivo, dove si dice che la rivelazione di Dio è definitiva e quindi non passerà mai. È De Verbum 4. Se voi andate a De Verbum 4, in chiave catechetica, il Catechismo della Chiesa Cattolica riprende questo tema. Cioè, non basta dire che Cristo è il mediatore, non basta dire che Cristo è la pienezza, ma si può dire una cosa ancora più grande, ancora più, se volete, che la fa capire bene. Siccome Cristo è la pienezza, allora Cristo non passerà mai, non potrà mai essere superato. Cristo è insuperabile. Non ci sarà mai una rivelazione che va oltre Cristo. Ma perché? Non per disprezzo degli altri popoli, degli altri filosofi, ma perché se veramente Cristo è la pienezza, come fa a esserci un di più? Cioè, se ci fosse un di più, Cristo non sarebbe la pienezza. Cristo è la pienezza, quindi mai nessuna apparizione, nessuna rivelazione, nessuna locuzione, nessuna parola detta nella storia dopo di Cristo potrà aggiungere qualcosa a Cristo, perché Cristo è tutto. Se ci pensate, un esempio banale, sempre sciocco, ma gli affetti servono almeno a entrare un po' in questa cosa, no? Pensate quando a volte capita una situazione drammatica, oggi che i matrimoni si rimandano sempre di più. Ci sono dei ragazzi e delle ragazze che sono fidanzati da 15 anni, da quando avevano 18 anni, arrivano a 33 anni, 15 anni sono fidanzati, si sono detti tutto, si sono conosciuti, sono amati, si vogliono bene, eccetera, eccetera. Allora lei arriva a dire a lui: ma adesso ci sposiamo? Risposta dell'altro: e no, mi devi dare ancora di più, ti devo conoscere meglio, ti devo... Cioè, in realtà la pienezza già c'è, cioè non è che lei ti potrà dare di più, dinanzi al tutto o tu l'accogli o tu vai, la rifiuti e te ne cerchi un altro, ma non puoi dire non sono pronto, quando l'altro ti ha dato tutto. Solo se l'altro non ti avesse, se quella donna ti avesse tenuto nascosto degli aspetti del carattere, ti avesse detto ma adesso non ci conosciamo ancora, è chiaro che io aspetto a sposarti, ma dopo 15 anni, ma cosa vuoi che ti dica di più? Non è che se io mi arrabbio è perché sono sciocca, o capita anche il contrario, che la donna non si vuole sposare, ti ho dato tutto, ma cosa vuoi di più? Allora Cristo è definitivo perché non ci potrà mai essere niente di più di quello. Quando Cristo ha dato tutto Dio all'uomo, sarà insuperabile, non potrà essere sorpassato. Capite che da questo punto di vista, per esempio, il cristianesimo non può accettare che ci sia Maometto come completamento, non può accettare che uno dica io sono cristiano ma ho bisogno della meditazione zen, non perché disprezza queste cose, ma perché dice: se Dio ha fatto un dono a un'altra persona, a un altro pensatore, a un altro uomo religioso, è comunque meno di del dono che ci ha fatto in Cristo. Cioè, Dio può farci dei doni nella storia, veri, belli, ricchi, ma che non saranno mai la pienezza. Cioè, sono dei doni che rimanderanno alla pienezza. E in questo senso, come voi sapete bene dalla teologia fondamentale, la Chiesa ha, da questa cosa, trae il criterio per valutare delle apparizioni della Madonna, delle locuzioni dei Santi. Cioè, se appare la Madonna, un primo elemento certo, sicuro, una Madonna che dicesse non seguire Gesù, non seguire la Chiesa, non ti confessare, ma vai di là, subito la Chiesa dice questa non è la vera Madonna. Se la Madonna appare e dice diventa più cristiano, ama di più mio figlio, convertiti al Vangelo, confessati, vai in chiesa, cioè la Madonna può apparire, ma non può dire di più di quello che è stata la storia di Cristo, la presenza di Cristo nel mondo. Può apparire per rinforzare la fede, per dire come viverla in quel concreto momento storico, ma non per portare un di più di rivelazione, perché un di più di rivelazione non è possibile. Ogni persona che si vanta di avere un di più di Cristo sta di fatto dicendo che Cristo è superabile, che Cristo non è insuperabile, c'è un di più di Cristo, e allora sta diventando anticristiano. Voi sapete che Cristo si può rovinare in due modi, si può rifuggire. Primo modo, contestandolo, Cristo non è vero. Secondo modo, più sottile, se volete il modo più insinuante di oggi, della New Age: Cristo è buono, ma non è tutto. Cristo è buono, ma è buono anche Maometto, ma è buono anche Buddha, ma è buono anche Coelho, ma è buono anche quella che ci parla degli angeli. Cioè, Cristo, per essere capito, ha bisogno di tutti gli altri santoni della storia. No. Se Cristo non è tutto, Cristo è niente. La Chiesa è chiara, cioè Cristo o è tutto o è insignificante, o non serve a niente. Cristo ha la pretesa di essere la pienezza e quindi di essere insuperabile. Vedete che in questi tre punti, provate a fare il riassunto risfogliandoli indietro, primo punto, Dio rivela il suo disegno, Dio rivela se stesso, cioè la De Verbum dice... Tu nella catechesi abbi sempre chiaro che devi dire che Dio rivela se stesso. Secondo punto, che questa rivelazione avviene per tappe progressive. Terzo punto, che questa rivelazione ha la sua pienezza in Gesù Cristo. Questo è la catechesi rinnovata dal Concilio, cioè questa è una chiave di volta per rinnovare la catechesi. Se una catechesi dimentica di mostrare che Dio rivela se stesso, dimentica di mostrare l'unità della storia della salvezza, le tappe di un'unica rivelazione, dimentica di dire che Cristo è la rivelazione mediata, piena e insuperabile, sta facendo una catechesi che certo dice delle cose vere, ma che sta seguendo una prospettiva che non è quella conciliare. E tragicamente questo oggi si vede. Speriamo che l'anno della fede ci aiuti a superare queste impostazioni cosificanti, o solo storiche, o solamente veritativo-dogmatiche, ma che non manifestano la rivelazione di Dio in Cristo per l'uomo.